Ed eccomi qua ancora una volta pronto per andare avanti in questa passeggiata attraverso la parola di Dio, la Bibbia. Questa sera, vi ricordo, concluderemo la lettura del primo libro delle cronache. Leggiamo subito i primi 7 versetti dal capitolo 28. Davide convocò a Gerusalemme tutti i capi di Israele, i capi delle tribù, i capi delle divisioni al servizio del re, i capi di migliaia, i capi di centinaia, gli amministratori di tutti i beni e del bestiame appartenente al re e ai suoi figli, insieme con gli ufficiali di corte, con gli uomini prodi e valorosi. Poi Davide, alzatosi e stando in piedi, disse: «Ascoltatemi, fratelli miei e popolo mio. Io avevo in cuore di costruire un tempio stabile per l'arca del patto del Signore e per lo sgabello dei piedi del nostro Dio, e avevo fatto dei preparativi per la costruzione. Ma Dio mi disse: tu non costruirai una casa al mio nome, perché sei un uomo di guerra e hai sparso sangue. Il Signore, Dio di Israele, ha scelto me in tutta la casa di mio padre, perché io fossi re di Israele per sempre, poiché egli ha scelto Giuda come principe, e nella casa di Giuda la casa di mio padre, e tra i figli di mio padre gli è piaciuto di far me re di tutto Israele. E fra tutti i miei figli, poiché il Signore mi ha dato molti figli, egli ha scelto mio figlio Salomone, perché sieda sul trono del Signore che regna sopra Israele. Egli mi ha detto: Salomone, tuo figlio, sarà colui che costruirà la mia casa e i miei cortili, poiché io l'ho scelto come figlio, e io gli sarò padre. Stabilirò saldamente il suo regno per sempre, se egli sarà perseverante nella pratica dei miei comandamenti e dei miei precetti, come è oggi. Davide convoca quelli che sono gli uomini responsabili per la conduzione della nazione. Davide non si allontana dal suo atteggiamento di franca confessione davanti al popolo. Egli indica la ragione per cui Dio non gli permette di costruire il tempio. Egli è stato un uomo di sangue, di guerra. Riconosce e accetta ciò che Dio gli ha chiesto di fare e di essere. Lo ha scelto come re e sa che il suo regno sarà duraturo. Davide fa in modo che sia chiaro che è stato proprio Dio a scegliere come suo successore Salomone. Questo dà l'impressione che Salomone, fra tutti i suoi figli, non fosse esattamente quello che avrebbe scelto Davide. Il cuore e l'anima di Davide erano volti alla preparazione della costruzione del tempio. Dio non gli aveva permesso di costruirlo e lui si era sottomesso alla volontà di Dio. Tuttavia, aveva fatto ogni preparazione, sia del materiale che degli operai, e aveva incoraggiato Salomone a impegnarsi in questa impresa. Lo leggiamo nei versetti dall'8 al 10, da Prima Cronache, capitolo 28. Ora, in presenza di tutto Israele, dell'Assemblea del Signore e davanti al nostro Dio che ci ascolta, io vi esorto a osservare e a prendere a cuore tutti i comandamenti del Signore, vostro Dio, affinché possiate rimanere in possesso di questo buon paese e lasciarlo in eredità ai vostri figli, dopo di voi, per sempre. E tu, Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con animo volenteroso, poiché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te, ma se lo abbandoni, egli ti respingerà per sempre. Considera che ora il Signore ha scelto te per costruire una casa che serva da santuario. Sii forte e mettiti all'opera. Poi Davide consegna il progetto a Salomone. Proseguiamo comunque la lettura dei versetti dall'11 al 14 da questo capitolo 28. Allora Davide diede a Salomone, suo figlio, il piano del portico del tempio e degli edifici, delle stanze e dei tesori, delle stanze superiori, delle camere interne e del luogo per il propiziatorio. Gli diede il piano di tutto quello che aveva in mente, relativamente ai cortili della casa del Signore, a tutte le camere all'interno, ai tesori della casa di Dio, ai tesori delle cose consacrate, alle classi dei sacerdoti e dei leviti, a tutto quello che concerneva il servizio della casa del Signore e a tutti gli utensili che dovevano servire alla casa del Signore. Gli diede il modello degli utensili d'oro, con il relativo peso d'oro per tutti gli utensili d'ogni specie di servizi, e il modello di tutti gli utensili d'argento, con il relativo peso d'argento per tutti gli utensili d'ogni specie di servizi. Poi, nei versetti seguenti, troveremo che gli dà le indicazioni relative al peso di tutti gli accessori da costruire. Proprio come a Mosè era stato dato il modello del tabernacolo, fu a Davide, non a Salomone, che venne dato il modello del Tempio. Sono stati fatti molti modelli del Tempio e sono molto imponenti. Ovviamente non sono come il Tempio appariva davvero. Tuttavia, nella parte nuova di Gerusalemme c'è un nuovo albergo esclusivo. Sui terreni di questo albergo c'è un modello della città di Gerusalemme. Non si tratta di un lavoretto a buon mercato, assemblato alla meglio, di una cosa fatta da qualcuno che non sapeva esattamente quello che stava facendo. È stato fatto dai giudei dopo anni di ricerche in quella terra. Essi hanno fatto un modello dell'intera città. Dicono che sia emozionante vederlo e poterlo fotografare. Dicono che l'hanno fatto come doveva apparire al tempo di Erode. Bene, i tempi di Erode sono i tempi di Cristo. È come appariva nei giorni del nostro Signore e nei tempi del Nuovo Testamento. Sembra che questo modello del Tempio sia semplice, e io credo che fosse davvero così. Eppure, i dettagli nei libri dei re e in cronache sembrano molto complicati. Non è semplice come lo era stato il tabernacolo, eppure c'è della semplicità in esso. Non erano lo stile architettonico o le dimensioni a renderlo imponente, ma la bellezza, le ricchezze profuse in esso. Anche se il piano del Tempio di Erode era lo stesso di quello dato a Davide, non era certamente altrettanto costoso come quello del Tempio di Davide. Erode aveva costruito il Tempio per gratificare l'uomo, mentre Davide aveva profuso in esso le ricchezze del suo regno per glorificare Dio. Davide disse a Salomone: «Non hai bisogno di economizzare, ho raccolto materiale sufficiente per renderlo magnifico». Aveva degli ornamenti, era ricoperto d'oro, d'argento, di pietre preziose. Si pensa sempre che l'edificio di una chiesa dovrebbe corrispondere a ciò che la circonda. Non è bello vedere grandi cattedrali erette in comunità povere o nei bassi fondi delle città. In un rione ricco, invece, si potrà costruire un edificio altrettanto appariscente. Invece Davide non guarda Gerusalemme com'era, guarda solo al Tempio. Naturalmente Davide non aveva l'idea di costruire un Tempio perché Dio ci vivesse dentro. Dio non vive in una scatola. Salomone, nella sua preghiera di dedicazione, disse molto francamente: «Ecco i cieli e i cieli dei cieli, non ti possono contenere, quantomeno questa casa che io ho costruita». Così è scritto in Prima Re, capitolo 8, versetto 27. L'intero universo, universo creato, non può contenere Dio. Come potrebbe contenerlo una piccola casa? Il Tempio doveva essere un luogo di incontro. Dio là si incontrava con l'uomo. E il Tempio era per la gloria, per l'onore di Dio. Anche oggi, Dio non dimora in un edificio e non ti incontra in quel luogo. Egli dimora negli individui attraverso lo Spirito Santo. Fissando il peso d'oro ed argento per gli arredi e gli utensili del servizio, Davide non voleva economizzare, anzi, al contrario. Non doveva esserci nulla di meschino nel Tempio. In esso erano state profuse le ricchezze del regno di Davide. Ma proseguiamo a leggere il testo biblico dal versetto 19 sino alla fine del capitolo 28. «Tutto questo, disse Davide, tutto il piano da eseguire, te lo do per iscritto, perché la mano del Signore che è stata sopra di me mi ha dato l'intelligenza necessaria». Davide disse ancora a suo figlio Salomone: «Sii forte, fatti coraggio e mettiti all'opera, non temere, non ti sgomentare, perché il Signore, Dio, il mio Dio, sarà con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà fino a che tutta l'opera per il servizio della casa del Signore sia compiuta». Ed ecco le classi dei sacerdoti e dei leviti per tutto il servizio della casa di Dio. Tu hai presso di te per ogni lavoro ogni sorta di uomini di buona volontà e abili in ogni specie di servizio. E i capi e tutto il popolo sono pronti a eseguire tutti i tuoi ordini. Questo è un passo notevole. Il modello del Tempio proveniva da Dio, proprio come quello del tabernacolo era venuto da Lui. Dio dà il modello, il progetto. Dio sceglie il terreno, l'aia di Ornan. Dio ispira, incoraggia Davide, ma non gli permette di occuparsi della costruzione vera e propria. Anche se tutto era pronto, Salomone aveva comunque davanti una grande impresa e Davide ripete: «Sii forte, fatti coraggio, non temere, perché il Signore è con te. Hai anche molti uomini che ti potranno servire ed aiutare». Arrivando al capitolo 29 del primo libro delle cronache, troviamo che l'enfasi si sposta dal Tempio al Regno. Anche se Davide ha avuto in mente fino al giorno della sua morte che il centro del Regno sarebbe stato il Tempio. Questo è l'ultimo messaggio di Davide al suo popolo. Ricorderai che quando il vecchio Giacobbe stava per morire, fece chiamare i suoi figli. Quando Mosè giunse al termine della sua vita, lasciò un messaggio per le 12 tribù. Ora Davide, mentre giunge al termine della sua vita, ha un messaggio per il suo popolo. Leggiamolo in Prima Cronache 29, nei primi 5 versetti. Poi il re Davide disse a tutta l'assemblea: «Mio figlio Salomone, il solo che Dio abbia scelto, è ancora giovane, di tenera età, e l'opera è grande, poiché questo palazzo non è destinato a un uomo, ma al Signore, a Dio. Ho impiegato tutte le mie forze a preparare per la casa del mio Dio oro per ciò che deve essere d'oro, argento per ciò che deve essere d'argento, rame per ciò che deve essere di rame, ferro per ciò che deve essere di ferro, e legname per ciò che deve essere di legno, pietre d'onice e pietre da incastonare, pietre brillanti e di diversi colori, ogni specie di pietre preziose e marmo bianco in gran quantità. Inoltre, per la devozione che porto alla casa del mio Dio, siccome io posseggo in proprio un tesoro d'oro e d'argento, io lo do alla casa del mio Dio, oltre a tutto quello che ho preparato per la casa del santuario, cioè 3.000 talenti d'oro, d'oro d'Ofir e 7.000 talenti d'argento purissimo, per rivestirne le pareti delle sale. L'oro, per ciò che deve essere d'oro, l'argento, per ciò che deve essere d'argento, e per tutti i lavori che devono essere eseguiti dagli artefici. Chi è disposto a fare oggi qualche offerta al Signore?» Quando Davide dice che Salomone è giovane e di tenera età, significa che è inesperto. Il vecchio Davide è invece un veterano. Anche se è un uomo benevolo e generoso, è un duro, temprato dalle esperienze della vita. Salomone invece è un novizio. Poi Davide dice: «Ho impiegato tutte le mie forze per preparare il necessario per la casa del mio Dio». Oh, se avessimo il cuore di Davide e mettessimo Dio al primo posto nella nostra vita. Beh, questi, dice il re, sono i doni tratti dalla sua proprietà personale. Davide ha dato l'esempio. Non c'era parsimonia o desiderio di trattenere per sé nel suo dare. Poi parlò al suo popolo chiedendo di fare altrettanto. Leggiamo la reazione del popolo nei versetti dal 6 al 9. «Allora i capi delle case patriarcali, i capi delle tribù di Israele, i capi delle migliaia e delle centinaia e gli amministratori degli affari del re fecero delle offerte volontarie e diedero per il servizio della casa di Dio 5.000 talenti d'oro, 10.000 dariche, 10.000 talenti d'argento, 18.000 talenti di rame e 100.000 talenti di ferro. Quelli che possedevano delle pietre preziose le consegnarono a Jeiel, il Gersonita, perché fossero riposte nel tesoro della casa del Signore. Il popolo si rallegrò di quelle loro offerte volontarie, perché avevano fatto quelle offerte al Signore con tutto il cuore. E anche il re Davide se ne rallegrò grandemente». Ora c'è la risposta da parte del popolo, che dà generosamente con gioia. Fu una grande emozione per Davide vedere il suo popolo dare così di buon grado per l'arricchimento del Tempio. «Amica, amico, ho letto un motto che suonava così: da finché ti fa male. Questo motto può andar bene per il mondo, ma non è il motto di Dio. Se stai male quando dai, non dare. Dio vuole che il dare rechi gioia al tuo cuore, alla tua vita. Dai con gioia», dice Paolo. Questo è ciò che sta facendo qui il popolo, ed è stato un momento di grande gioia. Questo fa scaturire in Davide un sentimento di lode, un sentimento espresso nei versetti dal 10 al 19. Versetti che vi vado subito a leggere. «Davide benedisse il Signore in presenza di tutta l'assemblea e disse: «Sii benedetto, Signore, Dio del Padre nostro Israele, di eternità in eternità. A te, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. A te, Signore, il regno, a te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Tu signoreggi su tutto, in tua mano sono la forza e la potenza, e sta in tuo potere il far grande e rendere forte ogni cosa. Perciò, Dio nostro, noi ti ringraziamo e celebriamo il tuo nome glorioso. Poiché chi sono io e chi è il mio popolo, che siamo in grado di offrirti volenterosamente così tanto, poiché tutto viene da te e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Noi siamo davanti a te stranieri e gente di passaggio, come furono tutti i nostri padri. I nostri giorni sulla terra sono come un'ombra e non c'è speranza. Oh Signore, nostro Dio, tutta questa abbondanza di cose che abbiamo preparate per costruire una casa a te, al tuo santo nome, proviene dalla tua mano e tutta ti appartiene. Io so, mio Dio, che tu scruti il cuore e ti compiaci della rettitudine, perciò nella rettitudine del mio cuore ti ho fatto tutte queste offerte volontarie e ho visto ora con gioia il tuo popolo che si trova qui farti volenterosamente le offerte sue. Oh Signore, Dio d'Abramo, di Isacco e di Israele, nostri padri, mantieni per sempre nel cuore del tuo popolo queste disposizioni, questi pensieri, e rendi saldo il suo cuore in te, e dà a Salomone, mio figlio, un cuore integro, perché egli osservi i tuoi comandamenti, i tuoi precetti e le tue leggi, affinché esegua tutti questi miei piani e costruisca il palazzo per il quale ho fatto i preparativi. Abbiamo letto la grande e ultima preghiera di Davide. Qui ci sono parole che suonano familiari. Ricorderai che quando i discepoli chiesero al Signore Gesù di insegnare loro a pregare, egli diede loro un modello di preghiera. Li riportò proprio qui, alla preghiera di Davide. Il tuo regno venga. Era nel cuore di Davide quando dice «A te, Signore, il regno». Queste sono parole semplici, concise, e racchiudono l'aspirazione e le speranze di secoli. Questa è una delle più grandi preghiere della Scrittura, e forse la più grande dell'Antico Testamento. È pregnante, maestosa, è piena di adorazione, di lode, di ringraziamento. Ripudia ogni merito umano e dichiara la dipendenza dell'uomo da Dio. Rivela propria umiliazione, confessione e consacrazione. Riconosce che tutto appartiene a Dio. Davide riconosce che il regno è di Dio. Il Signore Gesù si rifece a questo per insegnare ai suoi discepoli. Il concetto scritturale del regno riguarda sia un regno eterno che un regno temporale. È un regno universale, è un regno locale. È immediato e futuro, generalmente parlando, è il regno di cieli sulla terra. Quando Dio creò Adamo, gli diede il dominio. Ora, che cosa intende egli, il Signore, con il regno? È il governo di Dio sulla terra. È una preghiera per la guarigione della terra, per riportarla sotto il governo di Dio. Spero che tu non pensi che Dio stia governando la terra oggi. Se lo facesse, non ci sarebbero cuori spezzati, lacrime, delusioni e neppure guerre. Questo è il regno per cui dobbiamo pregare. Verrà soltanto secondo il protocollo divino e bisognerà aderire alle esigenze divine. L'uomo non è in grado di costruire questo regno sulla terra. Solo il Signore Gesù può stabilire il regno. Tuo è il regno. Tuo è il regno. Dovrebbe essere la preghiera di ogni credente. Davide non vedeva l'ora che il regno venisse qui, sulla terra. Quello sarà un giorno glorioso. La cosa interessante che vediamo in questa preghiera è che tu non puoi dare nulla a Dio, perché tutto appartiene in primo luogo a Lui. Ma Egli può benedirti quando dai, ed Egli lo farà. Il motivo per cui alcuni di noi sono così poveri, limitati, così piccoli, è perché non siamo generosi con Dio. Dio ci può benedire solo se apriamo i nostri cuori a Lui. Quanto abbiamo bisogno di riconoscere che tutto ciò che possiamo dare è perché Lui ce l'ha dato per primo. Ora il popolo, dopo aver benedetto il Signore e avergli offerto dei sacrifici, stabilisce Salomone come re. Lo leggiamo nei versetti dal 20 al 25 da Prima Cronache, capitolo 29. Poi Davide disse a tutta l'assemblea: «Benedite il Signore, vostro Dio», e tutta l'assemblea benedì il Signore, Dio dei loro padri, e si inchinarono e si prostrarono davanti al Signore, davanti al re. Il giorno seguente sacrificarono vittime in onore del Signore e gli offrirono degli olocausti, 1000 giovenchi, 1000 montoni, 1000 agnelli con le relative libazioni e altri sacrifici in gran numero per tutto Israele. Mangiarono e bevvero in quel giorno, in presenza del Signore, con gran gioia, proclamarono re per la seconda volta Salomone, figlio di Davide, e lo unsero, consacrandolo al Signore come conduttore del popolo, e unsero Sadoc come sacerdote. Salomone dunque salì al trono del Signore come re, al posto di Davide suo padre. Prosperò e tutto Israele gli ubbidì. Tutti i capi, gli uomini prodi e anche tutti i figli del re Davide si sottomisero al re Salomone. Il Signore innalzò sommamente Salomone in presenza di tutto Israele e gli diede un regale splendore, quale nessun re prima di lui ebbe mai in Israele. Il regno fu unito sotto Salomone ed egli esercitò l'autorità regale prima della morte di Davide. Eccoci giunti agli ultimi momenti della vita di Davide, che viene riassunta nei versetti dal 26 al 30. Davide, figlio di Isai, regnò su tutto Israele. Il tempo che regnò sopra Israele fu 40 anni. A Ebron regnò 7 anni e a Gerusalemme 33. Morì in prospera vecchiaia, sazio di giorni, di ricchezze e di gloria. Salomone, suo figlio, regnò al suo posto. Le azioni di Davide, le prime e le ultime, sono descritte nel libro di Samuele, il veggente, nel libro di Natan, il profeta, e nel libro di Gad, il veggente, con tutta la storia del suo regno, delle sue gesta e di quel che avvenne ai suoi tempi, tanto in Israele, quanto in tutti i regni degli altri paesi. Questa è la testimonianza data da Dio. Egli vuole che tu sappia quello che sentiva per Davide. È possibile che Davide non ti sia simpatico, ma a Dio piacque. Sono contento che Dio amasse Davide e trattasse con lui come ha fatto, perché Davide era molto umano. Questo mi incoraggia. Anche io sono molto umano e ho scoperto che Dio tratta con me con la stessa bontà, con la stessa severità con cui trattò Davide. Il Signore è buono. Il Signore è meraviglioso. Tu ed io non possiamo costruirgli un tempio, ma possiamo offrirgli il tempio che è il nostro corpo. Egli non ha fatto un grande affare quando ha preso me, ma mi ha preso, ed è una vera gioia dedicarsi a Lui. E qui, questa sera, chiudiamo il nostro appuntamento della settimana, ma con questo appuntamento chiudiamo anche l'analisi, lo studio del primo libro delle Cronache. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione di questi giorni in cui siamo stati insieme. Vi auguro un buon riposo e mi raccomando, ci sentiamo lunedì prossimo, al solito orario. Ciao!